cominciamo sempre con la nostra preghiera, chiedendo al Signore di disporre il cuore all'ascolto e alla meditazione della parola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La meditazione di oggi sarà su un testo molto breve. Oggi sono proprio 5 versetti, ma di un testo molto interessante, perché nel Vangelo di Matteo sono una di quelle poche preghiere dirette di Gesù. Molte volte si dice che Gesù va a pregare, però non si sa cosa dice. Si sa che va là, anche gli apostoli, si nota un po' la curiosità degli apostoli, perché nel momento in cui gli chiederanno di insegnare a pregare, gli chiedono: Signore, tu cosa dici? E insegnerà quella bellissima preghiera del Padre Nostro, che anche in questa prima settimana di Quaresima abbiamo avuto modo nella liturgia di meditare. E allora ecco, passo a leggere questo breve testo e poi passiamo alla meditazione. In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero». Per contestualizzare il testo, ecco che questi ultimi versetti chiudono quel grande discorso. Sappiamo che Matteo ne ha 5, perché si dice che, essendo un po' un Vangelo rivolto a coloro che vengono dal giudaismo, Matteo abbia avuto questa mezza intenzione di organizzare tutti i detti di Gesù in 5 discorsi, richiamando quei 5 libri. È come per dire: Gesù è il Pentateuco realizzato, è la legge che si completa, diventa piena la pienezza della legge. E questa è l'ultima parte di quello che viene chiamato il discorso missionario, che inizia a mandare in missione, inizia a mandare i 72, poi manda i discepoli a due, e alla fine però questa missione, nel capitolo 11, si conclude questo grande discorso con il rifiuto totale da parte della comunità di Israele, soprattutto dei farisei e degli scribi, con quella famosissima frase, quel famosissimo episodio, dopo l'indemoniato, che dicono: è per opera di Belzebul che lui scaccia i demoni. Quindi per il capo dei demoni lui si mette d'accordo e scaccia i demoni attraverso questo accordo. E poi ci sarà il grande discorso di Gesù, che dice: non può essere diviso un regno, chiaramente, perché se fosse diviso in se stesso anche Satana, eppure Satana non potrebbe fare il lavoro che sta facendo se fossero divisi. Ma sono tutti in unità, dice, nel male anche Satana è unito, anche Satana fa comunione a modo suo, ma la fa. Ed ecco che Gesù inizia con questo bel trionfo della preghiera, questa lode al Padre. E insomma, noi guardando un po' la situazione dici: la missione di Gesù è fallita, è sconfitta. La comunità alla quale lui sta evangelizzando, quella prima la comunità di Israele, prima la comunità dei giudei, e i giudei gli hanno chiuso la porta in faccia. Eppure ecco che però c'è questo bellissimo cantico che introduce a un tema molto particolare, che è quello innanzitutto dell'umiltà, dei piccoli. Possiamo chiamarli, nel linguaggio ebraico, degli anawim, i miseri, coloro che sono esclusi. Perché all'inizio dice: hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti. Tra parentesi aggiungiamoci: di questo mondo, cioè secondo la loro visione. Infatti Gesù dice proprio questo: coloro che si ritengono custodi delle cose divine non riescono a comprendere la portata, perché pensano di averle già in mano. E allora noi penseremmo che questa preghiera di Gesù sia in traduzione nostra moderna, quel bellissimo gesto che conosciamo tutti, che è quello dell'ombrello. Come per dire, chi è? La comunità di Israele adesso è buttata fuori. Non l'avete imparato? È come se Gesù dice, toh, vedete il Padre adesso cosa vi fa. Ma non è così. Ma è una lode di un'opera, il Signore ha fatto bene ogni cosa. E ha fatto sì che lo possa trovare solo chi veramente si mette a ricercarlo con cuore sincero. E qui conta tanto l'intenzione con cui ci si mette alla ricerca. La comunità di Israele, diciamo questi farisei e gli scribi, cosa gli veniva criticata da Gesù? Questa presunzione di giustizia, l'essersi vestiti con la maschera dei giusti. E adesso in questa quaresima, insomma, la liturgia ci ha proposto molti momenti in questo, in questa falsa giustizia, attenti. Abbiamo avuto Isaia 58 che dice che digiuno io vorrei. Quale digiuno? Il vostro? No. Non è il digiuno tra alterchi e cose che poi mi date il bollino della spesa e sono a posto, ma è un digiuno che cambia il cuore. E si parla del cuore, il cuore è sede dell'intenzione, a dire in che frangente voi vi mettete alla ricerca di Dio, in che frangente, in che intenzione mi cercate, e qui cambia tanto. Perché Matteo mette un termine molto importante, quei piccoli è dato dal termine greco nepioi, e nepioi significa infante o neonato. E quindi cosa sta a indicare? Sta a indicare un po' l'ingenuità del bambino che alla fine è semplice, si stupisce, si lascia condurre, si interroga, fa domande, si affida e lo mette in contrasto con invece i sapienti e gli intelligenti di questo mondo che sono invece manipolatori e simulatori. Ecco, è bello il Vangelo che abbiamo letto ieri del segno di Giona nella liturgia, quando Gesù dice questa generazione è una generazione malvagia. Cosa vuol dire questo malvagia? Doppia di cuore. Perché poco prima dicono beato il grembo che ti ha allattato, Signore, oh ma che bello. E però poi dopo quando c'è da seguire il Signore, il deserto più totale di dietro. Cioè, diciamo, facciamo un passo in più ora. Tutti indietro. E prendono la scusa del segno. Perché cosa succedeva nella comunità di Israele? Beh, Signore, se tu sei il Messia, va bene, cioè, noi lo riconosciamo, ci mancherebbe. Però lo riconosciamo meglio se tu ci dai un segno. Quello lo vediamo molto nei Vangeli sinottici. Questa richiesta del Signore di dire, se sei tu il Messia, fallo vedere. Facci vedere. E Gesù chiamerà generazione malvagia questi, perché dicono questi sapienti vogliono provocare il Signore, vogliono cercare di avere il segno come scusa, non tanto per dire rafforza la nostra fede come fanno molti che lo chiamano Signore. E abbiamo visto tutti quei miracoli in Matteo e Marco, quando dicono Signore la mia fede è debole, ma aiutami a credere. Questi simulatori, questi sapienti invece hanno questa doppiezza del... Così prendo la scusa, intanto che il Signore fa il segno, c'è la scusante che posso prendere più tempo. Posso prendere più tempo per me. E si può paragonare questo sapiente di questo mondo, relativo alla preghiera di Gesù, a colui che vuole iniziare la dieta. Che dice, si cerca, si informa, è tutto esperto di dieta, ma poi dopo si inizia sempre il lunedì successivo, si prende la scusa. Sempre di dire, non mi voglio compromettere, no ma inizierò con calma. No, ma adesso no, perché domenica, poi insomma c'è le feste, facciamo lunedì. Poi lunedì, ma no, lunedì successivo, va, perché adesso c'è il carnevale, poi la quaresima, no? Insomma, bisogna... E sti sapienti sono così, vogliono chiudersi nel loro immaginario, non vogliono vedere, sono quei ciechi. E Gesù diceva, siccome voi dite di vedere e non vedete, il vostro peccato rimane. E indica in questo testo alla fine due lenti per poter vedere e per poter sconfiggere questa doppiezza di cuore. Innanzitutto la mitezza. Dirà alla fine imparate da me. Imparate da me a essere miti. E la mitezza è quella docilità e quella amabilità. L'amabilità che sa cambiare il cuore, che si lascia guidare, si lascia coinvolgere dalla tenerezza di Dio. E dall'altra è quella dell'umiltà. E oramai penso che in questi incontri dell'umiltà abbiamo parlato tanto, perché alla fine oggi, soprattutto in questo testo, l'umiltà viene messa come la chiave. Dice agli umili, ai piccoli, a quelli che si fanno, che guardano dal basso, perché non alzano neanche lo sguardo, Signore, perché si riconoscono nella loro fragilità, hai dato la chiave del regno dei cieli. Questo lo dirà Marco. Hai dato la chiave per aprire quella sapienza del regno dei cieli. Ed è contro quella superbia del presumersi giusti. Riconoscendosi humus, si ritorna a quella concezione di Genesi, riconoscere quella terra nel quale il Signore ha messo il suo alito di vita. Ecco, ogni volta che noi ci umiliamo, ci riconosciamo terra, facciamo mercoledì delle ceneri, ci riconosciamo cenere, ovvero proprio raso terra, più il Signore ricompatta, è Lui che fa. Emette di nuovo questo alito di vita che ci rinnova. E qui possiamo dire, come secondo punto, beh, il titoletto lo devo leggere perché ho messo il Gesù che rompe le scatole, perché dice tutto, esattamente quello che fa in questa preghiera. Vuole cercare di provocare le nostre scatole, perché a volte noi ci chiudiamo dentro, ci imballiamo come i pacchi Amazon e ci chiudiamo nel nostro io, nel nostro modo di vivere la fede. E qui è giusto anche spiegare che cosa è il giogo. Il giogo dei farisei, il giogo di solito è quello che la mucca porta, quell'armento forte, pesante, che viene caricato sulle spalle o per arare il campo, per portare il materiale. E il giogo indica proprio quello che era il modo di vivere la fede di questi farisei. Consideriamo che erano nella quotidianità da osservare 613 precetti. Noi ci lamentiamo dei 10 comandamenti, qui 613 precetti, di cui si dice 248 positivi, che corrispondono al numero di membra del corpo umano, e 365 negativi, non devi, cioè hal nell'ebraico, l'hal più imperativo, che forma un imperativo forte negativo, corrispondenti a tutti i giorni dell'anno, 365. Quindi cosa succedeva? Innanzitutto i farisei dicevano: non chiediamogli niente al popolo che tanto questi non ce la fanno, siamo bravi noi, noi sì perché noi siamo gli esperti della legge, noi li osserviamo, il popolo no, cioè facciamogli credere che va tutto bene, ma intanto questi qua non arriveranno mai alla salvezza. E quelli fuori da Israele, i popoli estranei, i gentili, li scoraggiavano: volete far parte della legge, lascia stare. Guarda che il giogo è pesante, il giogo qua è forte. Cioè, si sente. Ma oltre a questa presunzione di giustizia di cui abbiamo già parlato, c'era anche un altro problema, che i farisei in questi 613 precetti si sentivano sicuri. Eccolo perché Gesù rompe le scatole, rompe questo schema, la fede schematica portata di mano, che dà una pace, ma una pace in se stesso. Come per dire, ho fatto, io ho eseguito tutti e 613 perfetti alla, 613 precetti alla perfezione, alla linea, alla lettera, e quindi davanti al Signore sono a posto. Gesù dice: manca una cosa, il cuore. E quello lo dirà il giovane ricco. Dice: bravo, hai fatto tutto. Hai eseguito i precetti e non fare adulterio e non commettere, non dare falsa testimonianza, non rubare, hai fatto tutto dalla nascita. Ma ti manca quel passo in più, quel passo che ti dice: abbandona tutto quello che hai fatto fino adesso, fidati. Fidati di me, solo della mia parola, come ha fatto Pietro, l'abbiamo visto l'altra volta. Prendi il largo, getta ancora più le reti di là, in fondo, lasciati condurre. È mica facile, è mica facile, diventa difficile qua, perché quando ci si chiede di prendere il largo e di rompere gli schemi, ci sentiamo persi, perché noi la nostra giornata, la routine, mi alzo la mattina, devo far colazione, c'ho il caffè, il vestito, il bagno, perché chiaramente, vabbè, c'è tutto l'ambaradan, poi c'ho il lavoro, poi dalle 18 qui e dalle 18:30 alle 21 e vado a dormire alle 22:30, se no poi se vado 22:31 sono perso. Gesù ti chiede di rompere questa routine della giornata e lasciarti condurre dallo Spirito, perché questa preghiera viene suscitata di Gesù nello Spirito. È lì che suscita e chiede di conoscere il Padre, di affidarsi in quella dinamica di comunione amorosa con il Padre. E qui risulta sempre, continua a risuonare quel conoscere. Io conosco il Padre conosce me e possono conoscere il Padre quelli che si affidano a me, che aderiscono al Cristo, che ascoltano la sua parola. Il conoscere nell'ebraico ha una connotazione non intellettuale. Ecco che si differenzia perché dice gli intellettuali non capiscono niente. Non ci arrivano mai alla sapienza di Dio, perché lo Yadà ebraico è qualcosa di molto più carnale. Per per intendersi, l'avevamo già visto, si parla di Yadà tra Adamo ed Eva. Adamo conobbe Eva e diede alla luce Caino e Abele. In questo caso è proprio uno scambio di vita, uno scambio proprio continuo. Che però questo amore, questa intimità profonda con il Signore ci porta anche al rischio di perdere tutto, al rischio di perdere, di perderci dentro di Lui, di perdersi per l'altro. E ci chiede di imitare quell'amore a perdere. Infatti Gesù parlerà di un giogo leggero. E quando si parla di giogo, qualcosa che bisogna caricare sulle spalle, viene in mente la croce. Ma la croce, ecco, che viene vista da Gesù non come qualcosa di pesante, ma come qualcosa di soave. Innanzitutto perché l'ha già portata lui e ci ha già fatto la strada. E lì siamo a posto. Ma poi c'è questa totalità di un amore che impegna la vita e sembra che ci chiede tanto, ma alla fine dà una vera pace. Quando sappiamo amare come Dio, quando sappiamo entrare in quella dinamica d'amore di Dio, abbiamo la vera pace. Noi pensavamo di avere la pace nel nostro schema, ma con Dio che sembra che ci ha scombussolato la vita, sembra che ci ha messo sotto sopra la vita, alla fine ci sentiamo molto più realizzati, molto più tranquilli. Ciò che avevamo paura di perdere, alla fine notiamo che in Dio tutto è eternità. E quindi non abbiamo più paura di niente. Ci lasciamo abbandonare, come dice Rosmini, a quella divina provvidenza che sa cosa è bene per noi in quel momento. E in Gesù allora si riposa tranquilli. Venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, ecco, voi che vi cercate di accapponare durante la vita per costruire la vostra vita di fede, per cercare di mettere i mattoni e lastricare la vostra vita. Con tutti i vostri piegamenti come i giunchi, che sembra di stare in una palestra a furia di piegamenti e di flessioni, abbandonatevi a me, venite, state qua intorno a me, vicino a me, abbracciatemi a me. E il Cristo diventa il luogo del riposo e della quiete. Sant'Agostino stesso lo dice: Signore, il nostro cuore è inquieto, in ricerca, finché non trova te, finché non riposa in te, finché non arriva a quel porto sicuro. E questo lo notiamo molto soprattutto nei momenti di preghiera. Pensiamo quante volte ci mettiamo magari anche in un momento di sconforto, di sofferenza, di dolore forte e ci mettiamo lì davanti al Santissimo Sacramento. Oppure ci mettiamo nella meditazione della parola di Dio, leggendo qualche brano, ascoltando qualche brano, pregando qualche salmo. E immediatamente ci sentiamo forti, non perché è sparito il dolore, quello rimane. Il giogo, il peso della croce c'è sempre fino alla fine della vita, ma ci sentiamo una forza diversa, una pace diversa. È quella pace che dà il Cristo, che penso, adesso non mi ricordo nei vari testi che ho messo per i prossimi incontri, non mi ricordo se affronteremo Filippesi. E Filippesi rivelerà proprio quella pace di Cristo spiegata da Paolo, come per dire, nonostante tutto, noi abbiamo quella speranza forte che ci mantiene fedeli, ci mantiene in piedi. Nonostante tutto, ci sentiamo tranquilli. E dà quella bella esortazione alla felicità a Paolo, che dice: in quella speranza forte di Cristo noi siamo felici, abbiamo quella nostra felicità come condizione permanente, come condizione totale del discepolo. Allora ecco infine una chiave di lettura per la vita spirituale che viene fornita da Matteo 11. Un'attualizzazione possiamo dire che già direttamente offre al lettore lo stesso autore. E lo offre in quei tre imperativi, perché a un momento Gesù, agli ultimi versetti 28-30, quando dice venite a me per riposarvi, usa tre imperativi secchi e indica la strada per arrivare in quella nuova vita, in quella pace che rigenera, che ricrea. Innanzitutto il venite. Venite vuol dire mettersi in viaggio, mettersi in cammino per andare a Lui. Dobbiamo metterci, dobbiamo andare verso di Lui. Però c'è un'implicazione, che per andare vuol dire che devi lasciare la propria casa. E se noi andiamo a farci le vacanze, dobbiamo lasciare la casa per raggiungere l'altro luogo. Il problema grosso è che qui l'andare verso il Cristo risulta essere un po' l'andare di Abramo nella terra promessa, l'andare divenendo straniero per sempre. Lascio totalmente la mia condizione originaria, lascio totalmente la casa del mio io per andare verso quella terra promessa che io non conosco, ma la conosce lui. Perché Abramo, se ci ricordiamo, veniva mandato vai sulla mia parola, ma non gli indica niente. Poi dopo si accenna un po' al paese dei Cananei, che poi capirà anche Abramo, dico, il paese dei Cananei non è che c'era la cartina, che ne so io dove sta il paese dei Cananei. Però ha sempre questo mistero nella conduzione, ma si affida, va, perché sa che la parola è vera. Esce dai propri schemi, da Ur dei Caldei. Ecco, Abramo diventa un po' il paradigma. Lo stesso Kierkegaard nella filosofia lo mette come il salto della fede di colui che sa abbandonarsi, sa lasciare i propri schemi per andare in questa benedizione di Dio. Il secondo imperativo è il prendete, il prendere su di sé questo giogo, e la fede lì diventa testimonianza. Pensiamo ai martiri rossi, possiamo dire che hanno dato la vita, ma pensiamo anche ai martiri bianchi, che hanno dato la vita nella sofferenza quotidiana, magari delle persecuzioni. Ma non le persecuzioni magari di qualcuno contro la fede, magari della stessa comunità. Pensiamo a una Teresa d'Avila o a un San Giovanni della Croce. Loro sono stati messi in isolamento nella cella lì isolata del convento dalla loro comunità. Quello è un martirio bianco degli stessi amici che ti fanno del male. E che però, nonostante quel male, la vita parla comunque di Cristo. In ogni caso non perde l'occasione di annunciare anche nella sofferenza. Ecco, un grande testimone di questo è stato anche Giovanni Paolo II, che non ha abbandonato la sua croce nonostante tutto. Nella sofferenza lui ha detto: porta avanti il mio pontificato, il mio annuncio del Vangelo ora passa da lì, passa da questo dolore, passa da questa malattia. E l'assumere il giogo, l'abbiamo detto, è quella croce dell'amore totale, saper allargare le braccia come le ha allargate il Cristo. Ma come si fa? Perché noi diciamo, insomma, allargare le braccia come l'allargate il Cristo, cioè lui è il Cristo, io no. In ogni caso, dico, c'è un bel po' di differenza. Il terzo imperativo, imparate. Imparate già ci mette in tranquillità, vuol dire che non dobbiamo essere già studiati, come si dice, non siamo maestri. Vuol dire un cammino progressivo. Ecco, ci aiuta anche la Quaresima. La Quaresima che non è un dire, ah, adesso dobbiamo stravolgere tutto, ma passo dopo passo, con calma, respira, fai un passo alla volta, inizia a valutare la situazione, inizia a prendere, a prepararti il tuo sacco, il tuo zaino e mettiti in viaggio, quello è già un inizio. Poi dopo si vedrà. E il bello di questo viaggio è che non ci manda come sprovveduti. Non è che Gesù dice, vabbè, la via della perfezione è quella lì, arrivederci. No, imparate, mettetevi dietro di me, la sequela, noi siamo alla sequela di Cristo. Siamo dietro, tanto che quando Pietro a un certo momento vuole fare il maestro, Gesù gli dice va dietro Satana. Lo stanga subito, come per dire vai dietro di me, torna a quella sequela, perché tu vuoi fare il gallo, che poi parlare di galli con Pietro è un altro bel problema, però si mette davanti e però perde subito la strada, non riesce più a comprendere qual è la meta, non riesce più a comprendere quella logica dell'amore totale di Dio. Solo stando dietro, piano piano riuscirà a comprendere innanzitutto che la nostra debolezza non ce la fa. Infatti Gesù in Giovanni 21 tirerà giù. Mi vuoi bene, Pietro? Perché Pietro si rende conto che amare è già troppo. Ma lo conduce in quelle belle domande che Gesù fa a Pietro, si denota proprio come Gesù lo porta all'amore. Si fa basso e gli chiede mi vuoi bene come per dire io mi abbasso al tuo livello. Per accompagnarti mano nella mano a quell'amore totale, a quell'agape. E questo si procede in quell'imitazione di Cristo, seguendo i suoi passi. Ed è bello che San Paolo ha questo tema frequente nelle sue lettere, quella della mimesis. Dove la mimesis, come tema paolino, è molto interessante, perché non dice l'imitazione precisa di Cristo come modello. Lui dice Cristo è il modello. Inimitabile, perché dice nessuno può arrivare lì, ma ognuno ci deve provare. Paolo dice ognuno deve cercare di arrivare a quella perfezione, perché siate santi come io sono santo, da Levitico fino al Nuovo Testamento quel comandamento non è mai venuto meno, quell'invito di Dio a essere santi. Ma Paolo dice ognuno lo deve fare secondo anche la propria personalità. Paolo dice io vi ho dato un esempio. Alla fine siete miei discepoli, perché Paolo ovviamente ha fondato tutte quelle chiese nell'Asia Minore, nella Grecia, e tutta la parte orientale, perché Paolo ha camminato come non si sa che cosa. Non so che uomo era Paolo, perché quei quattro viaggi sono inimmaginabili a vederli nella cartina. Eppure però lui dice: io offro un esempio, ma poi ognuno di voi si deve mettere in viaggio secondo le proprie capacità, secondo le proprie possibilità. E quindi quell'immedesimazione di Cristo diventa un personale imitarlo, un personale imparare da lui.